Città del Capo.
Le 22.36, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
Space, and this is how the message ran.
E ancora una volta Science Fiction Double Feature a tutti e a tutte ascoltatrici e ascoltatori di Radio Città del Capo sui 96.250, 94.7 MHz e sullo streaming del sito radiocittadelcapo.it inizia una nuova puntata di Seconda Visione, il settimanale dedicato alla settima arte.
Che puntata è questa, caro amico Francesco?
Guarda, lo vedo subito perché c'è una cosa che non so, ma è la 25 di questa 13ª stagione.
Quindi tu l'hai detto 25 volte, sta menata.
Sta menata, sì, solo per quest'anno.
Va bene, allora scusami, ti lascio presentarmi.
Potete mandare una mail o un sms a diretta@radiocittadelcapo.it oppure al 348 76 49 289, e potete anche scriverci attraverso Facebook o Twitter, cercate Seconda Visione RCDC. Potete votare per Dammi solo un minuto, cioè la sfida che ci lanciate per riassumere un film in 60 secondi. I film in scaletta sono due, Le Meraviglie e Maps to the Stars. Ma cosa sarebbe Seconda Visione senza Tommaso, l'anziano simili?
Grazie amico Francesco, è sempre così bello e spontaneo.
Sì.
Il fatto che tu dica tutte le contate, tutte quelle cose un po' inutili.
È vero.
Perché sappiamo benissimo, io e te. Ma
tu
soprattutto, ecco, lo sanno loro.
Loro, certo.
Lo sanno loro che questo è un pretesto. Lo sanno. E la manina sul cursore?
Hai ragione, scusa.
Lo sanno, le mie ascoltatrici, che questo è tutto un pretesto. Lo sanno le mie abbonate. Lo sanno quelle ascoltatrici? Sì, proprio voi. Voi così timide, riottose. Laggiù in fondo nella stanzetta, lo sapete, voi ascoltatrici che diventerete abbonate. E sì, lo sapete anche voi. Voi che state sparecchiando una tavola, state guardando qualcosa, state aspettando il momento. Voi abbonate che diventerete... chissà. Lo sapete che Francesco...
È un pretesto.
È un pretesto.
È una merda.
È un... No.
No.
No, è un amico.
Ah,
è un amico.
Una minchia, pensavo dicessi.
No, quello te lo dico privatamente,
certo.
È un amico, non è un collega, è un amico che è qua solamente per presentarmi e io posso così presentare e salutare voi. Bello, eh?
Bello,
abbiamo
bello.
Già fatto 10 minuti di
molto,
trasmissione
molto bello
così.
Allora, vi diamo subito un grande annuncio che ha, essendo un grande annuncio,
allora,
il suo stacco.
Allora, intanto...
È uguale al tema di Angela Baraldi,
è vero,
se te lo ricordi.
È allora, intanto l'annuncio è che la prossima settimana...
Non andiamo in onda.
Martedì 3 giugno non andiamo... Perché forse c'è la festa della Repubblica? No.
No, perché io vado a vedere i Nine Inch Nails. Sì.
Sì, quello sì, ma più che altro perché noi domani andiamo a Barcellona.
Sì, vabbè, ma non è che devi raccontare...
No, perché così è bello sempre farci un po' i fatti nostri. Andiamo a Barcellona, quindi saremo molto stanchi. Quindi non ci...
Soprattutto non riusciremo a vedere dei film, quello è.
No, perché siamo stanchi. Quindi non ci disturbate, perché dobbiamo anche un po' dormire, forse, no? Da tre giorni di festival, chissà.
Poi andremo in onda regolarmente sia martedì 10, martedì 17 e poi martedì 24.
Tu a taglio, tra le altre cose.
Ma smettila. E martedì 24 invece ci sarà quello che noi chiamiamo il Gran Galà di Seconda Visione, che ha il suo tema, che è questo.
Esatto, quindi noi daremo le nomination e noi daremo i premi. Magari vi diamo anche l'illusione di poter votare il film della Seconda Visione d'oro, il cesso d'oro, la gnocca e lo gnocco.
Queste robe qua.
Attore, attrice, sì, ma alla fine i premi li scegliamo noi.
Parliamo di due film, dicevamo questa sera, abbiamo visto poco prima che trionfasse al Festival di Cannes.
Perché noi un po' ce le sentivamo.
Ce lo sentivamo dentro. Il film di Alice Rohrwacher, Le Meraviglie.
Era di gestione sbagliata? No.
No, i nostri presentimenti.
Avevamo la vibra.
E poi parleremo anche di Maps to the Stars, anche questo presentato a Cannes, di David Cronenberg.
Ha preso un premio?
No. Vi racconteremo un po' com'è andata sulla
Croisette.
Je suis Barzotte, quand tu parles en français.
E poi avremo Silenzio in sala, avremo qualche brano delle colonne sonore. Ma per iniziare a parlare di Le Meraviglie, che è un film che racconta la vita di una famiglia di apicoltori, abbiamo decisamente... Sei sicuro questo?
Partiamo con questo, poi attacchiamo l'altra. Facciamo un medley, un putpourri.
Ma mi farà difficile, vabbè, proviamoci. Le Meraviglie. Sì, vabbè, però dai.
Potremmo mettere anche Mielao Meravigliao,
è
visto
vero.
Che si parla di apicoltura.
È
e
vero.
A proposito di apicoltura.
A proposito di apicoltura, noi pensiamo che anche questa sigla sia adatta. Ma voi l'avete visto Le Meraviglie? Scriveteci una mail, un SMS e diteci
con le tue parole.
Cosa ne pensate? Ma è bello quando i bambini li prendono proprio al momento ultimo in cui hanno ancora la voce bianca.
È vero.
Cioè, quello lì che ha fatto il coro, un secondo dopo gli è cresciuta la barba.
Il mese dopo aveva già la voce così. È il fascino della pubertà. Ma tu, una domanda da... Tu, tra l'ape Maya e l'ape Magà,
no, l'ape
preferisci?
Maya, tutta la vita.
No, io l'ape Magà.
Vabbè, ma perché devi sempre essere hipster. Salutiamo Arianna, che dice saluti e baci da me stessa e da Ivana, che loro apprezzano la selezione musicale.
Ciao Ivana. Ciao Arianna, vabbè, quello era scontato perché sei un po' la nostra Beniamina. Ma anche ciao Ivana.
Vuoi che ti do
quindi
i bassi?
Quindi a 6 anni Ivana
è probabile, anni. È probabile. Ivana è piccolissima. A 6 anni però nell'84, quindi è una roba strana.
Sì.
Vabbè. Allora, di che cosa parla quindi questo film di Alice Rohrwacher?
Api.
Ve lo raccontiamo subito. Allora, Alice Rohrwacher dopo Corpo Celeste ritorna in qualche modo a parlare di bambini e soprattutto di bambine. E siamo d'estate e siamo in un paese non meglio precisato.
Lazio-Umbria.
Forse
è il Bolsena, forse quello è il Bolsena, non è il Trasimeno, è il Bolsena.
Forse sì. E quattro sorelle, figlie di Alba Rohrwacher e del suo brusco e prepotente talvolta marito, ma insomma non è di certo una persona violenta. Un piccolo romanzo di formazione che ha al centro anche due eventi che vanno a rompere la quotidianità di questa famiglia. Il primo è un ragazzo tedesco che viene dato in affidamento in una famiglia in cui già si parlano due o tre lingue, e la seconda è la scoperta di un set di un quiz televisivo, di una sorta di antenato del Grande Fratello, di un reality, cioè il Paese delle Meraviglie,
o anche il Sabato del Villaggio di Davide Mengacci.
È vero, condotto da Milly Catena, cioè Monica Bellucci. Nel cast Alba Rohrwacher nei panni della madre delle bambine. E diciamo una cosa importante, che è un film che è ambientato in un passato non troppo distante. Stiamo parlando probabilmente
91-92.
Sì, imprecisato, prima anni 90.
Probabilmente prima di Tangentopoli.
Forse, perché?
Poi dopo ti spiego.
Ah, vedi questo? Beh, che dire, in queste due ore Alice Rohrwacher riesce a dimostrare ancora una volta che ha un tocco notevole, perché riesce a cogliere piccoli particolari per descrivere rapporti e psicologie. Ci sono dei momenti, delle scene molto belle in cui sembra che non accada niente, ma invece si vedono delle piccole, piccolissime cose che però regolano tutti i rapporti di questa famiglia, e in particolare i rapporti ovviamente tra le donne di questa famiglia, perché oltre alle quattro sorelle e alla madre c'è anche quella che immaginiamo possa essere la sorella del marito, quindi la loro zia, non si capisce bene.
Una ospite
però sembra piuttosto fissa,
sì,
ecco.
Sì.
Tedesca, che sta là, insomma.
Allora,
è notevole.
Allora,
è
il notevole, film, notevole. Alice Rohrwacher ha una grandissima mano, cioè ha un modo di raccontare, di mostrare, molto spesso per piccole notazioni, ha la capacità di evocare, di non mostrare tutto e di giocare con una grande attenzione anche ai dettagli, attraverso la ritualità di una pratica, ovvero l'apicoltura, è una ritualità di gesti di una famiglia, senza per questo diventare stucchevole o
appiccicoso come il miele.
Esatto. Ha anche un modo di raccontare un'Italia in un momento probabilmente di cambiamento, un cambiamento sia della famiglia e del lavoro che fa questa famiglia, sia di un paese, senza per questo diventare pedante e prevedibile, e senza diventare esplicita. Si capisce che qualcosa sta per avvenire, per quello che io parlo di Tangentopoli, perché si parla anche di una specie di fine del mondo,
sì,
di un momento storico in cui magari si pensava a un qualcosa di benessere, anche se ovviamente la famiglia è una famiglia che lavora duramente,
certo,
attraverso comunque
anche in un mondo che sembra ancora un po' sospeso tra un'Italia che abbiamo dimenticato,
anche un po' di innocenza, anche un po' di vaga innocenza nonostante tutto quello che è capitato, e la trasmissione è un po' la cartina al tornasole di questo presunto benessere che poi tanto benessere poi di fatto non è.
C'è un momento abbastanza particolare in cui il padre di famiglia, diciamo, va a lamentarsi per un probabile uso di pesticidi da parte dei vicini, e poi saranno anche loro, insomma, a concorrere al quiz, il paese delle meraviglie, e lui, cioè nel momento in cui poi loro si ricompattano, dicono la frase: ah, ma cosa vuoi che capiranno loro quando i soldi non serviranno più, chi gliela pianta l'insalata, no? Che secondo me è un momento molto molto bello, ed è un momento in qualche modo uno dei pochi momenti in cui potremmo pensare che lo sguardo della Rohrwacher si erga al di sopra dei personaggi, perché sembra quasi uno sguardo verghiano da questo punto,
sì,
di vista, no? Cioè il vedere come determinate persone siano comunque affidate a un destino che non le porterà da nessuna parte, perché noi stiamo immaginando questa famiglia di 20 anni fa e purtroppo noi continuiamo a sopravvivere, ed è un problema, mi ha preso male quella cosa, pur non sapendo piantare l'insalata.
Sì.
Tu sai piantare l'insalata?
Io sì.
Sei capace?
Sì, che ci vuole.
Che ci vuole?
Beh, io sono un uomo campagnolo, lo sai, sono rastrellare da Dio, tra le altre cose. No, te lo dico per informazione, se qualcuno può interessare, qualcuno che sa rastrellare alla grande, quello sono io. No, è vero, e tra l'altro che è vero l'elemento contenutistico verghiano, ma attenzione, non è un film che, visto che al centro c'è una famiglia legata ai ritmi della natura, non stiamo parlando di un film neorealista o altro, è un film molto molto cinematografico, e il suo essere estremamente cinematografico si vede anche in quello che all'inizio mi aveva lasciato un po' perplesso, che è sicuramente l'elemento, secondo me, ne stavamo parlando fuori onda prima con Francesco, l'elemento felliniano, che secondo me è estremamente esplicito e presente. Ed è interessante come anche Alice Rohrwacher, dopo di fatto Matteo Garrone con Reality e La grande bellezza di Paolo Sorrentino, anch'essa ricorra ad alcuni elementi felliniani. Ora non è un film onirico, ma ci sono alcuni elementi. La protagonista, di fatto la ragazzina protagonista, si chiama Gelsomina. L'apparizione di Monica Bellucci, Milly Catena, richiama un po', almeno a me ha richiamato molto, lo Sceicco Bianco. In altre scene comunque c'è un tono, diciamo, lunare e surreale, che non diventa mai grottesco, alla Fellini, che è sicuramente l'elemento che eleva il film a un côté molto cinematografico, con una fortissima personalità di Alice Rohrwacher, che non è che scopiazza, ma riesce a integrare tutto questo in una narrazione personale. È un film che, tra l'altro, non mi sorprende il fatto che sia stato elogiatissimo da Jane Campion al Festival di Cannes, perché insomma lo sguardo a, soprattutto alla parte femminile e alla parte sì. adolescenziale femminile, è estremamente alla Jane Campion, soprattutto alla Jane Campion dei primi tempi.
Sì, un po' il sogno mischiato alla natura, è una cosa abbastanza particolare.
E tra l'altro c'è, scusami se ti interrompo, un bellissimo rapporto padre-figlia. Un rapporto sì. molto complesso, in cui c'è un avvicinarsi e un allontanarsi continuo durante tutto il film, in maniera molto delicata e veramente intelligente.
Se l'avete visto, scriveteci. Ci scrive un'ascoltatrice timida: dove avete messo la Baraldi? Peccato che non ci sia la trasmissione della settimana scorsa. Peccato non ci sia, scusate, ho letto male. La trasmissione della settimana scorsa è stata splendidamente demenziale. Salutiamo Angela Baraldi nel caso ci stia ascoltando.
Esatto, tra l'altro, sì. Potete scaricare anche riascoltare la puntata in podcast che trovate sia sulla nostra pagina sul sito di Radio Città del Capo, sia sulla nostra pagina Facebook. Tra l'altro, ha avuto anche un successone la pubblicazione del podcast della settimana scorsa. Comunque, se non c'è Godzilla, non c'è Angela Baraldi.
No, è proprio funziona così. Sulla cosa feliniana che dici, è una cosa che io non mi aveva particolarmente colpito. In realtà, potrebbe anche essere, però, che comunque determinati sguardi, determinati modi di rappresentazione siano ormai talmente incorporati che possano diventare il modo in cui si riprendono determinati momenti storici. Cioè, mi spiego,
sì.
noi continuiamo a pensare a determinati momenti storici di secoli fa, penso, che ne so, al Rinascimento, per dirne una, è ovvio che abbiamo in mente...
Perché sei un intellettuale,
sì, un grande intellettuale. È ovvio che abbiamo in mente i vestiti, i panneggi, i colori, i panorami, i cibi che abbiamo visto rappresentati in centinaia di tele, affreschi, sculture, per dirne una. E il peso che determinati registi hanno avuto nella nostra cultura, sicuramente non è da sottovalutare. Non so quanto sia stato intenzionale, quanto
ma
tutto
non lo
questo
so. Sai, se è una protagonista che si chiama Gelsomina, un po' di intenzione vagamente, secondo me, non è casuale. Però, nel senso, il prendere atmosfere o suggestioni, ecco, meglio felliniane, bisogna saperlo fare, perché Fellini è anche molto
È infido Fellini da questo punto di vista.
Sì, da questo punto di vista è terribile. Allora, ovviamente io devo trovare comunque un po' di nota negativa,
nel solito senso, sono io quello.
Ma questa volta ci dobbiamo un po' alternare, che puoi fare sempre
l'alternanza tutto.
Allora, l'alternanza è che è un film che purtroppo, almeno personalmente, ho trovato che è un po' troppo lungo, o almeno io ho sentito la lunghezza, la durata del film, avrei preferito forse un po' maggiormente asciugato, perché nella parte finale lo sento, l'ho avvertito, l'ho percepito meno controllato, più un po' più sfilacciato. Probabilmente era una questione meramente soggettiva, però veramente un bellissimo film da recuperare, al di là del premio che ha vinto, insomma. Certo, quello fa sempre piacere, anche perché per un'opera meritevole, come
infatti,
in questo caso.
Infatti, ci scrive Ivana che ci svela
l'amica
di Arianna.
Non ha 6 anni.
No, però li porta benissimo, gli anni che ha, ovviamente, fanciullina dentro e anche fuori sono. Così dice Ivana.
Ciao Ivana.
Allora, il film è da vedere.
Il film è da vedere, tra l'altro, la grande bellezza, le meraviglie...
Poi?
No, così, interessante.
Basta.
C'è qualcos'altro?
Non lo so, boh.
Non lo so. Troviamone.
Ma de che è, oh.
Va bene, allora sentiamo il pezzo di traino.
Il pezzone.
Il pezzo etrusco.
Questo pezzo che ero
lo ballavi
colpito
tu.
Del fatto che è del 1997. Quindi, Tommy, tu hai 31 anni.
È del 97?
Eh sì.
Ma dai.
Eh sì.
Allora, vedi, pensavo fosse molto prima nel tempo, quindi evidentemente il film è post Tangentopoli, ma io ho voluto vedere in Tangentopoli il cambiamento del nostro paese tra la prima e la seconda.
Non importa, secondo me.
No, non è, infatti non è
importante. Lei è Ambra Angiolini in...
Quando era brava, quando era una brava cantante.
T'appartengo.
Parla da sola. Tengo, se prometto poi non tengo, ma
questo è tricky comunque, è piena. Senti che roba.
È karma coma. Prometti, giuro amore, un amore eterno. Sì, poi Karmakoma è dei Massive Attack, però l'aria è un po' bristoliana.
Ma sì, ma l'ha scritta Boncompagni sta roba?
Probabilmente sì, probabilmente sì. Sei così interessata a questa cosa? No, scriveteci se gli autori di T'appartengo e se volete mandarci magari dei video dove voi fate i passi, la coreografia. Tipo, secondo me Arianna sa perfettamente già da tempo la coreografia di T'appartengo. Me lo sento.
Ti giuro un amore eterno, diceva Rambe Angiolini.
È un bellissimo testo.
Bruttissimi gesti. Arianna Angiolini si chiede se stasera gli spaccini sono passati con la roba buona. Arianna, no.
No, beh, era la settimana scorsa. Già di più.
Tra stasera, le due.
Stasera siamo molto più controllati e anche quasi seri.
Quasi seri.
Quasi seri. Ma più il Mauro serio di Solletico. Solletico,
te lo ricordi? Bravo,
Mauro Serio che assomigliava a Russell Simmons della Mauro Blues Explosion
di Trieste, tra l'altro, secondo me.
Guarda,
ma perché devo sapere queste cose?
Perché
io?
Della tua regione.
Per quello.
Era solo per campanilismo. Tu prometti e poi... Bello, gran pezzo questo, me lo vorrei. È un po' Nene Cerri.
Sì.
È un po' la Nene Cerri di adesso.
Sì. Ha
anticipato la Nene Cerri, no?
Sono un po' confuso dal punto di vista temporale, però sì. Adesso vi raccontiamo com'è andata a Cannes.
Il Festival di Cannes. Tra l'altro, Festival di Cannes è prima dell'avvento del Front National. Tra le altre
cose. Chissà se il prossimo lo faranno.
Chi può dire?
Vabbè.
Chi può dire?
Abbiamo detto che il gran premio della giuria se lo porta a casa Alice Rohrwacher con Le Meraviglie, una coproduzione tra l'altro italo-franco-svizzera.
Esatto, Le
Merveille. La Palma d'Oro se la porta a casa il turco Nuri Bilgi Ceylan.
Sì.
Con Winter Sleep.
Esatto.
Che ha già un titolo italiano, non lo so.
Probabile, non lo so esattamente. Il regista che io almeno, anche tu però, anche te era piaciuto.
C'era una volta in Anatolia.
Avevamo molto amato. C'era una volta in Anatolia, un film incredibile, bellissimo.
Bello, uno dei più belli
di quell'anno. E quindi ci aspettiamo molto anche da questo Winter Sleep. Quindi, secondo me, già sulla carta è una Palma d'Oro giusta.
Miglior regista Bennett Miller.
Bennett Miller
Foxcatcher.
Esatto, il regista di Capote e anche di Moneyball. Regista e drammaturgo.
Migliore sceneggiatura.
Questo lo leggi.
No, vedi che sei. Allora sei.
Andrei Zvigintsev, che è il regista del ritorno. Noi ci siamo chiesti, dopo il ritorno Leone d'Oro al Festival di Venezia del tipo 2003-2004,
che fine ha fatto Zvigintsev?
Ha fatto due film nel frattempo, pare che da noi nessuno se le fumate, e lo ritroviamo col premio per la sceneggiatura per Leviathan.
In realtà vi abbiamo mentito, perché Julia Moore si è portata a casa un premio come migliore interpretazione femminile per Maps to the Stars, di cui stiamo per parlare.
E invece il premio per l'interpretazione maschile è andato al grandissimo Timothy Spall, grandissimo in tutti i sensi, proprio largo, Timothy Spall per il nuovo film di Mike League, Mr. Turner, ovvero gli ultimi 25 anni di vita del pittore immaginifico William Turner.
Premio della giuria doppio perché lo vince Jean-Luc Godard con Adieu au langage, un film che doveva essere in 3D e ha beffato tutti facendo mettere a tutti gli occhialini, e poi il film non era in 3D.
È sempre un grande, tutto sommato è un buon tempone,
ha ormai uno dei film più estremi in assoluto,
sì,
della sua carriera.
Io guarda, io Godard cinematograficamente l'ho lasciato con due o tre cose che so di lei nel 67, però insomma...
Cosa? Sei polemico?
Sì, secondo me sono un po' polemico. Dopo che ho avuto la sbandata politica, io non l'ho più molto seguito.
Addirittura?
Sì, sì. Anzi, Pierrot Le Fou, mi fermo anche prima.
E poi vince anche Xavier Dolan con Mommy.
Un altro film con adolescenti, molti esatto. Film con adolescenti quest'anno al Festival di Cannes, e questa cosa ha fatto sì che si potessero scrivere degli articoli sui giornali.
Esatto. Paolo Crepè ha detto sicuramente qualcosa.
Sì, 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 chiaro. Sì. Vogliamo dire anche i vincitori delle sezioni collaterali?
Tipo i cortometraggi.
Certain Regard. No,
no. Ah, sì, sì, giusto, giusto. Guardiamo. Che questi sono quelli
Un Certain Regard ha vinto. Questo lo vuoi leggere?
Sempre io. Allora, un film ungherese, esatto, di Cornel Mundrusco, che si chiama Fair Eastern.
Ha detto Mundrusco? Cioè, hai anche l'accento ugro.
Ungherese.
Non è come Bela Lugosi che per fare Dracula devi essere ungherese e muovere le dita.
No, anche perché in radio non serve a niente. Esattamente. E il premio della giuria della sezione Un Certain Regard l'ha preso Ruben Ostlund con Tourist.
È incredibile, un premio speciale, e ogni tanto ne prende ancora, anche se cinematograficamente lui è morto all'87 al cielo sopra Berlino. The Salt of the Earth, il nuovo film di Wim Wenders, che fa un documentario insieme a un enorme fotografo, ovvero Salgado.
E poi vince tra gli altri David Goldpilil per Charlie's Country, il nuovo film di Rolf Dare.
Esatto, e David Goldpilil è il primo e forse più famoso attore aborigeno, protagonista anche di Walkabout di Nicholas Roeg.
E infine il premio che si prende anche Party Girl, premio collettivo. Beh, un'edizione insomma che ha dato felicità al nostro paese, e che comunque insomma ha premiato uno dei film che era favorito, cioè questo di oddio, come
Ceylan.
Ceylan, ecco.
Evviva l'Italia comunque. Evviva l'Italia.
Però dobbiamo dire che il film di cui parleremo dopo, Maps to the Stars, era un altro film atteso e invece ci ha un pochetto deluso.
Ma noi ci arriveremo col tempo, perché abbiamo altre sezioni prima. In particolare abbiamo un trailer.
Mandiamo il trailer, io manderei prima Silenzio in Sala.
Va bene.
Ho visto l'ultimo Fellini giusto martedì scorso, non è uno dei suoi migliori. È mancante di strutture coesive, si ha la sensazione che non sia del tutto sicuro di quello che vuole dire. Oddio, io l'ho sempre definito essenzialmente un grande tecnico del cinema. D'accordo, La strada era un buon grandissimo film. Grandissimo nell'uso dell'energia negativa.
Io sento che mi sta per venire un colpo.
Smetti di ascoltarlo.
Mi strilla le sue opinioni nelle orecchie.
Silenzio in Sala è la rubrica nella quale noi chiediamo a voi di delare, cioè quando siete a vedere
delare.
Quando voi siete in fila al cinema, oppure siete al bagno, oppure siete addirittura in sala mentre guardate il film, beh, captate con le vostre orecchiuzze tutto quello che dicono i vostri vicini e poi raccontatecelo, come ha fatto una nostra ascoltatrice.
Allora, Dela Lugosi, tra le altre cose, tra l'altro io delo su questa ascoltatrice, una delle mie ascoltatrici.
Beh, ovvio, ma io non ne odio ascoltatrici.
Tania, che ci ha mandato il suo silenzio in sala dicendo subito che non ci avrebbe ascoltato, e qui sto delando perché deve vedere la finale sulla rete ammiraglia Fininvest di un noto show con la moglie di Maurizio Costanzo.
Così.
Quella trasmissione che si chiama tipo che fa riferimento un po' all'amicizia.
Porca miseria, secca così proprio.
Sì. Ma vabbè. Io ovviamente sto scherzando. Però ci ha mandato un momento, un silenzio in sala dedicato al film di cui abbiamo appena parlato, ovvero Le Meraviglie. A vedere Le Meraviglie, una famiglia.
Sì.
Padre, madre e figlia.
Fin qua.
La figlia: guarda, il padre sembra quello della pubblicità del tonno, una nota marca.
Ma dillo, tanto non
Rio Mare. Rio Mare. La madre: ma chi? Kevin Costner? Ma tu non hai mai visto Balla coi lupi? Il padre, rivolto alla figlia: oh, secondo me hai ragione. Vedi il male che fanno comunque le pubblicità.
E beh, comunque, invece vedi, io che sono particolarmente positivo, la prima cosa che ho pensato è stata: ma guarda un po', una famiglia intera che va al cinema a vedere Le Meraviglie.
È vero, ma io penso soprattutto al fatto che Kevin Costner, insomma, quello che fa il padre delle meraviglie, non è un bell'uomo, ma non è bello come poteva essere almeno un tempo Kevin Costner. Se lo sa Kevin Costner, secondo me un po' se la prende.
Un
e poi ti parla
incazza.
Doppiato, poi ti parla, comunque si arrabbia doppiato.
Secondo me, infatti, un po' si incazza.
Anche perché Kevin Costner viene in Italia apposta a mangiare il tonno Rio Mare. C'è da dire questa cosa, cioè, tra tutte le cose per cui è conosciuta l'Italia, soprattutto a livello enogastronomico, lui viene per mangiare una scatoletta e incontra dei milfoni.
Succede sempre così.
È vero. Quindi grazie amica Tania, e ascoltateci magari in podcast se effettivamente non ci stai ascoltando.
Se no, riascoltaci in podcast. Allora,
Ci possiamo trovare noi il podcast?
Noi il podcast lo troveremo prestissimo. Già sì. Domani mattina è pronto.
Ah sì, perché, sì, sì. Perché io lo pubblichi tu, perché io domani mattina prendo l'aereo.
No, non ti preoccupare.
Tu lo prendi più tardi l'aereo.
Sì. Bello, no, ma non ti preoccupare, perché nel momento in cui tu arrivi a casa, sì, proprio arrivi a casa, accendi il computer per guardarti le ultime cose, tac, che è pronto.
Le ultime cose, io vado su YouPorn.
Quelle ultime cose, no, ognuno guarda le ultime cose.
Ma sì,
cioè,
sto scherzando, mamma, non si può fare manco.
Sentiamo
una
un brano dal film di Wim Wenders, di cui abbiamo, scusate, Ari Daia, di Jim Jarmusch, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana. No, non, quel film là, basta, è di Wim Wenders, va bene?
Ma è perché sei legato alle ultime prove cinematografiche di Wim Wenders, che non sono proprio il massimo.
Yasmin Adam. Una delle scene finali di Solo gli amanti sopravvivono, di Jim Jarmusch.
Esatto, una bella scena perché è la fine.
È
vero. Quindi quando sai di essere arrivata alla fine di un film noioso, sei poi alla fine contento.
È sempre un bel momento.
È sempre un bel momento.
Allora, delle affezionate ascoltatrici ci hanno mandato questo trailer che noi vi stiamo per...
Allora, cioè che... Vi insuffliamo, ma questa è radio di servizio, allora... Il film non sta per uscire. In
no.
teoria è già uscito.
Sarà uscito 20 minuti. Proprio esco e torno.
Sì,
proprio.
Però noi vogliamo invitarvi, vogliamo stimolare la vostra curiosità, invitarvi anche a cercarlo. E se lo trovate, ditecelo, perché noi lo vogliamo vedere. Cioè adesso noi scriviamo anche al regista per poter averne una copia, perché è una roba... Come possiamo definirlo? Una roba...
Io non so. Non riesco a proprio... Allora,
diciamo chi è il protagonista, perché magari se uno ascolta non
lo capisce. Giusto. È vero. Il protagonista è il famoso pugile Patrizio Oliva.
Shiroppapà. Quello che quando vinceva diceva il figlio Shiroppapà.
Patrizio Oliva, protagonista di questo film di Luciano Capponi, che si intitola Il flauto.
Prego.
Esposito Gennaro.
È un'astronave organica. Sei morto.
E come sarei morti?
Di fame.
Io dove faccio diventare un flauto?
Gli eleni.
Come vi chiamate?
Ninetta.
Ha imbrogliato pure anime.
C'è un luogo.
Ma che sta succedendo?
In cui le anime senza memoria attendono di nascere.
Che è la libertà.
Chissà se è maschio o femmina.
Lo ammazzo.
Quindi va incinto.
Che sta facendo?
Ma tu sei stato mai a Napoli?
Allora. E poi... Allora lo sappiamo che fatto ascoltare la radio questo trailer non vi dà tutta questa soddisfazione, ma infatti noi l'abbiamo postato sulla pagina apposta.
Perché dovete vederlo.
Dovete vederlo. C'è una cosa incredibile di questo film ed è i due piani su cui si muove. Cioè c'è il piano partenopeo, per cui come ti chiami, Gennaro Esposito?
Gennaro Esposito, ma tu sei mai stato a Napoli, vedi in Vesuvio e poi muori, tipo.
E poi c'è una via di mezzo tra Jesus Franco, Ken Russell
con qualcosa anche, sì, tipo l'esercito delle 12 scimmie di Terry Gilliam, piani temporali però grotteschi appunto un po' alla Ken Russell, con un uomo tutto fasciato che è quello con cui parla Patrizio Oliva, che mi ricorda un po' anche la donna fasciata dell'inquilino del terzo piano di Roman Polanski.
Un po' sì, eh?
Un pochino. E che parla e gli dice queste massime, queste sentenze. Cioè una roba incredibile. Forse questo trailer, o almeno questo film dal trailer, può far passare Alex Lariete con Alberto Tomba e Michel Hunziker per un film di Andrei Tarkovsky. Probabilmente, tipo Lo specchio.
Non lo so, noi vogliamo vederlo e vogliamo vederlo in tutti i modi, se fosse
e
possibile.
In tutti i mari, in tutti i laghi, in tutti i monti e in tutti i fiumi. Per citare una canzone che probabilmente piace molto alla nostra amica Arianna.
Il flauto, amiche e amici.
Ma Ma tra l'altro il flauto,
sì,
per cosa,
deve essere tipo un oggetto magico,
il MacGuffin
deve essere tipo oggetto magico, secondo me.
Ma secondo te Patrizio Oliva sa, cioè, come pronuncia MacGuffin? Gli avranno detto qua questo è un MacGuffin?
No, non glielo dicono proprio,
hai capito, il MacGuffin. Cinema secondo Hitchcock.
Allora abbiamo un'altra cosa fantastica,
ce lo rivediamo
per introdurre, abbiamo una cosa ancora più bella. Per introdurre il prossimo film, Maps to the Stars, un film ambientato
poi ti dico come l'ho trovato,
nell'alta società hollywoodiana, dove hollywoodiana si scrive Hollywoodiana. Noi vi facciamo ascoltare questo brano che si chiama Un asteroide su Hollywood, dove Hollywood è scritto Hollywood,
però tutto maiuscolo,
perché
la scritta sulla collina,
è quello, giusto,
è il font.
Sentite che roba.
Passato inosservato, l'asteroide malandrino, non è stato un attentato, come ha detto mio cugino, ed i fans davvero afflitti, i divi sono morti tutti, e la gente ora piange, ma sta storia non mi tange.
È dub sta roba, è dub in piena, senti che roba, un dub malato proprio. Allora, un asteroide
un po' di Amanda Gala.
Sì, è uguale.
Più o meno, mi ricorda. Allora, sai come l'ho trovato? Sai che io vado sempre a cercare i cantanti neo melodici. Allora ho provato a mettere apostrofo Hollywood e ho trovato questo.
Niente male. Maps to the Stars è una storia ambientata appunto a Hollywood al giorno nostro, una coproduzione che, come spesso accade con Cronenberg, mette insieme anche capitali francesi, Arte, che ci mette mano. Il film canadese con capitali anche americani e tedeschi, insomma una produzione abbastanza grossa che vede ancora una volta nel cast Mia Wasikowska, e sono tre puntate di seguito che parliamo di Mia Wasikowska.
Ma è perché io l'ho detto subito, guarda, io è da anni che dico che Mia Wasikowska è la nuova star, è la
nuova Toni Servillo.
La nuova Toni Servillo è insomma l'attrice un po' del momento e anche un po' del futuro, della nuova generazione, perché è particolarmente brava e insomma sta lavorando con dei signori registi.
Speriamo che non se la fumino troppo, poverina, perché
no, ma perché comunque non ha la bellezza di una, visto che anche lei è australiana, non ha la bellezza di Naomi Watts o di Nicole Kidman, quindi non ricorrerà al botulino e farà comunque sempre dei film interessanti.
Beh, speriamo. Comunque la storia è, nel cast è anche Julianne Moore, come abbiamo detto, Robert Pattinson che ritorna con Cronenberg dopo Cosmopolis, John Cusack, Carrie Fisher, Olivia Williams, questi sono i principali, e siamo tutti intorno alla famiglia Weiss, la famiglia Weiss che
non è una birra.
No, ha il figlio che è diventato praticamente protagonista di una teenage comedy che ha fatto 700 e rotti milioni di dollari di incasso in tutto il mondo. Figlio di chi? Figlio di una donna che gli fa da manager, sua madre, Christina Weiss. Il padre invece, John Cusack, è una specie di santone dell'autoaiuto, dei messaggi di...
Un po' pranoterapeuta, un po' tutto.
Un po' queste cose mistiche di questo tipo. Le cose vanno bene, nonostante scopriamo abbastanza presto che il nostro ragazzino a 13 anni è praticamente già andato in riabilitazione. Ma c'è un passato nascosto. Un'altra figlia, Agatha, appunto Mia Wasikowska, che ritornerà a Hollywood. Non capiamo esattamente con quali scopi, ma riuscirà addirittura, attraverso, dice lei, l'amicizia su Facebook, su Twitter, con Carrie Fisher, a entrare all'interno dell'entourage di una famosa attrice, Julianne Moore, Havana Segrand, a sua volta allieva, diciamo, del pranoterapeuta, psicoterapeuta Santone Weiss. E questa donna si trova a sua volta in una condizione molto particolare di non lavoro e con l'occasione di interpretare il ruolo che poi lanciò la madre, con la quale ha un passato bello irrisolto, in un prossimo film. Il film vi sembra ingarbugliato? Lo è. Poi per carità, io non è che... però il film è difficile da raccontare. Cronenberg sembra che, caro Tommy, goda di questi inviluppi continui, ma la domanda che mi faccio è: visto che questi inviluppi non hanno la potenza di Spider, visto che questi inviluppi non hanno il fascino grafico dei film degli anni Ottanta di Cronenberg, dove neanche, cacchio vanno?
Ma neanche, diciamo, il genere riletto e fascinoso di History of Violence e La promessa dell'assassino, che io ho sempre trovato due bellissimi film.
E neanche, se vuoi, diciamo, quel tentativo di adattamento di Cosmopolis.
Sì, dove lì comunque c'era una materia letteraria e una sfida cinematografica di ben altra portata. Qui pare che l'unica idea ironica sia rimettere Pattinson
a guidare
le limousine. Per il resto è una critica... insomma, ce ne sono state tante, al vetriolo piuttosto annacquata, al cinismo e alla spietatezza hollywoodiana. Insomma, Hollywood ha fatto ben altri film su Hollywood di ben altra portata. Arrivare fuori tempo massimo, ma soprattutto attraverso una storia così farraginosa, così involuta, dove ci sono gli elementi comunque privati che si intrecciano con il grande scenario e la grande scenografia posticcia hollywoodiana, per squarciare sia i veli di una famiglia e le ipocrisie di una famiglia, sia i veli e l'ipocrisia di un'industria cinematografica.
Ma io non penso che voglia minimamente fare questo proprio.
No, però, nel senso, Hollywood è sicuramente uno sfondo pesante,
sì,
uno
però...
sfondo che si riduce, perché appunto non vuole indagare su Hollywood, però si riduce al citazionismo di qualche nome famoso, di la comparsa di Carrie Fisher gonfia e non so come riuscirà a girare la nuova trilogia di Guerre Stellari. Insomma, se utilizzi Hollywood come scenario, come sfondo, lo devi portare a termine fino in fondo, non lo puoi utilizzare solo così a livello proprio...
No, ma io non dicevo questo, dicevo che secondo me non c'è in realtà da parte sua...
No, che non c'è una direzione.
Esatto, in generale non c'è una direzione.
Cioè, ci sono molti elementi lasciati lì a morire, a arrovellarsi, a rotolarsi, a non svilupparsi, perché viene lasciato tutto, viene messo tutto quanto all'inizio e non viene portato a termine o sviluppato o accresciuto nessuno di questi temi, dalle solite suggestioni cronenberghiane ad altri elementi. Sembra veramente un Cronenberg che fa un po' una mala copia di tante sequenze cronenberghiane, senza nessun tipo di coesione.
Dal punto di vista del soggetto, in realtà le storie ci sarebbero potute essere, però allora bisognava arrivare forse ad avere coraggio, ma non era sicuramente quello che voleva fare Cronenberg in questo film. Mi viene in mente, a proposito di una satira molto acida di quello che poteva essere un ambiente sociale, il notorio film di Brian Yuzna, Society, dove a un certo punto le mutazioni del corpo, che erano di chiara derivazione cronenberghiana, venivano esplicitate a tal punto nella metafora che voleva raccontare, che il film, te lo ricordi?
Era,
sì. Diventava divertente e aveva senso. Qui invece ci sono un sacco di spunti, secondo me, che però, chissà per quale motivo, Cronenberg non porta da nessuna parte.
E poi, oltretutto,
te lo sei chiesto perché?
Allora, intanto, sì, e ti do anche una risposta. Intanto, dispiace dire, è un Cronenberg che poteva, se non altro, spingere sull'acceleratore.
Esatto,
del Cronenberg. È un film molto sotto controllo. Cioè, se Cronenberg vuole rifare anche un po' se stesso, insomma, io mi sarei aspettato e avrei accettato anche meglio un spingere molto di più sull'elemento cronenberghiano. In realtà sono appunto delle copie stantie e piuttosto all'Acqua di Rose di se stesso. Perché è un film non riuscito? Perché molto spesso, e questo accade molto spesso, è un progetto a lunghissimo covato, è un progetto covato da 10 anni, è un progetto a cui Cronenberg ha tentato di mettere mano e a sviluppare in veramente tantissimo tempo, e come spesso accade, ahimè, ai noi e ai poveri autori, quando un progetto ci si sta dietro troppo, si sogna troppo a lungo, non sempre riesce. E questo sì, purtroppo è, da questo punto di vista, penso personalmente, soggettivamente, che sia un film di Cronenberg sbagliato. Peccato perché, insomma, Cronenberg dopo un momento un po' di appannamento sembrava essere ritornato a nuovi stimoli, nuove suggestioni.
È vero, stavo pensando che dopo la enorme delusione quando si è chiuso il film, ho ripensato tante volte alla storia e mi è venuto in mente che una volta tanto vorrei che tra 10 anni pensasse a un remake di questo film, perché in realtà secondo me le potenzialità ci sono.
Ma le potenzialità ci sono tutte, però come abbiamo detto, in cui ci troviamo stranamente d'accordo, non sono portate avanti. No, noi non vogliamo una conclusione, però ovviamente se tu inserisci un elemento lo devi legittimare, lo devi sviluppare,
e devi anche avere la forza appunto di andare oltre,
e il coraggio, certo.
il coraggio.
È un peccato perché il cast
hai avuto dei momenti di un po' di tensione, comunque ci sono, cioè,
no, guarda,
però sono
sì, tra le altre cose momenti più nella parte centrale,
sì,
nella parte iniziale, perché il film fa molta fatica a partire nella parte centrale e poi si sfilaccia brutalmente nella parte finale. Peccato perché il cast è di tutto rispetto, perché Mia Wasikowska si conferma una bravissima giovane attrice. Julianne Moore, insomma, è la nostra MILF preferita fondamentalmente del cinema contemporaneo.
Sei carino.
Ed è bello anche vedere John Cusack in una parte non solita, non consueta per quanto riguarda i ruoli, appunto, interpretati da John Cusack.
Quindi questa volta proprio di dirvi andate al cinema non ce la sentiamo molto, eh?
Proprio...
E poi venite da voi, dite, queste due ore.
Allora, però, se avete visto la Rohrwacher, se avete visto altre cose, quel poco che c'è,
può
se
andare.
Siete proprio costretti, però se fuori c'è una bella temperatura, una birrettina è meglio.
Molfetta, barletta, riposo, Lecce, Trani, riposo. Bari, Potenza, Hollywood, Fede, Molfetta Hollywood via Potenza.
A me sta scena fa sempre ridere.
È molto divertente. Tournée di Gabriele Salvatores. Allora, come dicevamo, la prossima settimana, martedì, non andremo in onda.
Perché? Perché siamo...
Perché siamo stanchi.
Abbiamo le nostre cose.
Abbiamo le nostre cosine.
Solo voi dovete avere... Anche noi abbiamo,
anche noi abbiamo una vita.
Capito. Allora, Gran Galà di Seconda Visione fissato.
Save the date.
Il 24 giugno.
Quindi esattamente tra 4 settimane, 4 puntate. Di cosa vi parleremo? Tra 2 settimane in realtà non lo sappiamo, perché ci sarà qualcosa di Cannes che esce, ma amiche e amici...
Potremmo essere anche morti.
Nonna mia, però.
Te lo dico,
dai. Ma succede veramente?
Non mi viene spontaneo, per esempio, comprare i biglietti per i concerti che avvengono dopo 4-5 mesi, perché potremmo morire nel frattempo.
Vabbè, ma li regali a qualcuno.
No, come faccio? Se poi non lascio un testamento,
non faccio tempo.
Do i numeri, capito? La smorfia.
Comunque, vedremo che cosa ci sarà in sala. Avremo ancora 3 puntate per dichiarare poi conclusa la stagione. Anzi, 2, considerando il 10 e il 17 giugno.
Per dichiarare anche morto il cinema.
Voi siateci e tra pochissimo potrete riascoltare la puntata sul sito radiocittadelcapo.it. Noi ci sentiamo tra un paio di settimane.
Non ci sono voti, quindi?
No.
Niente. Va bene, allora che dire, caro amico Francesco, buona serata a te. Ci vediamo domani a Barcellona. Che dobbiamo dire?
A martedì, tra 2 martedì.
Ciao ragazzi!